importante questo. Vuole farsi semplicemente capire che per quanto Mosè è grande, così come per quanto grandi possono essere gli angeli, Gesù è maggiore. E Gesù è maggiore anche di Mosè. Aprite le scritture al capitolo 3 e leggiamo i primi 6 versetti. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè quanto chi costruisce una casa ha maggiore onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza in cui ci vantiamo. Il testo inizia con questa parola, perciò. Perciò è una parola di collegamento, è una parola ponte, che collega quello che è stato detto prima con quello che segue. E il discorso del capitolo 2 abbiamo detto che è Gesù che è maggiore degli angeli. Allora poteva nascere un dubbio o una incomprensione teologica sulla figura di Gesù che potremmo esprimere in questo modo, con questo sillogismo. Se Gesù è superiore agli angeli e se l'umanità è stata creata di poco inferiore agli angeli, come abbiamo visto nel Salmo 8, allora la conclusione potrebbe essere che Gesù non deve essere stato veramente umano. Ma forse Gesù era una sorta di superuomo, quindi non uno come noi. Gesù non era uno come noi. E questo è sbagliato, ci ha detto l'autore. Se vi ricordate quello che abbiamo visto qualche settimana fa, abbiamo fatto quel grafico in cui abbiamo ripercorso la progressione della storia umana attraverso la storia di Gesù, quello che gli è successo. Abbiamo visto che noi eravamo stati creati in dignità e gloria, che poi eravamo caduti nel peccato e che lì eravamo rimasti, se non che Gesù, colui che era presso il Padre, che aveva gloria e onore, si è incarnato, cioè per un breve tempo è sceso, si è fatto inferiore agli uomini, affinché potesse aprire per noi una strada da portarci dal nostro fallimento alla nostra redenzione, alla nostra riabilitazione in Cristo. Ed è questo il discorso che sta facendo l'autore. E così nei versetti 16 e 17 l'autore unisce l'argomento precedente a quello che dice oggi con questa espressione, infatti, egli, cioè Gesù, non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Ora, nel capitolo 3, riprendendo il tema del sommo e fedele sacerdote, su cui torneremo anche più volte nelle prossime predicazioni, l'autore ci aiuta ad inquadrare ulteriormente questo tema e ad evitare questo errore di considerare Gesù come una sorta di superuomo, ma non un uomo come noi. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo. È interessante questa espressione che usa l'autore, l'apostolo. È l'unico posto nella scrittura dove Gesù viene chiamato apostolo. Ed egli in effetti è colui che rappresenta Dio a noi. Questo è un apostolo, una persona che annuncia, che rappresenta Dio agli uomini. Ma Gesù è anche un sommo sacerdote, cioè colui che rappresenta noi davanti a Dio. Carissimi, quando la vita si fa dura, quando i problemi sembrano non avere soluzione, quando la delusione diventa la norma, quando le tentazioni sembrano insopportabili da resistere, quando la persecuzione ci scoraggia, allora dobbiamo rivolgere i nostri pensieri a Cristo e tenerli solo di Lui, perché Lui è colui che rappresenta Dio Padre a noi. E Lui è il nostro sommo sacerdote, colui che rappresenta la nostra situazione davanti a Dio Padre, e colui che può venirci in aiuto. Ed avendo stabilito questo collegamento, cioè che Gesù è veramente un ponte efficace fra noi e Dio, allora adesso l'autore ci dice: considerate questo Gesù e mettetelo in rapporto con quello che è il vostro eroe della fede, colui che ha superato 1500 anni indenni e adesso è ancora lì a rappresentare un caposaldo della vostra eredità e della vostra eredità. Considerate Gesù, il quale, Gesù, è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Ora, per apprezzare il ragionamento di Paolo, il ragionamento dell'autore della lettera agli ebrei, perché non si sa chi sia stato Paolo, dobbiamo considerare cosa ci sta dietro questa figura di Mosè, perché le persone a cui stava parlando l'autore avevano studiato fin da piccoli la storia del popolo di Israele e sapevano benissimo chi era Mosè, ne sapevano vita, morte e miracoli di Mosè. Probabilmente noi non abbiamo la stessa sensibilità o conoscenza del Vecchio Testamento come la potevano avere queste persone, per cui forse, così come abbiamo fatto con gli angeli per capire quel confronto Gesù-angeli e Gesù che è superiore, dobbiamo fare la stessa cosa rispetto a Mosè. E cosa possiamo dire di Mosè? Beh, la prima cosa che ci dice il nostro testo è che Gesù, che Mosè era un uomo fedele. Nei versetti 2 e nei versetti 5 leggiamo quello, si legge che Mosè fu fedele, e questa è un'espressione che può significare almeno due cose. Una prima cosa che può significare è che Mosè è stato fedele rispetto alla chiamata che gli è stata rivolta, cioè è stata una persona capace di svolgere il compito che Dio gli aveva affidato. Era una persona che comunicava fedelmente la volontà di Dio al popolo. Ma può significare anche qualcosa di diverso, può significare anche che era pieno di fede Mosè. E non dobbiamo scegliere fra queste due cose, perché l'autore della lettera ci dice entrambe le cose. Se noi andiamo in Numeri, ad esempio in Numeri capitolo 12, versetti 6 a 8, leggiamo: il Signore disse, ascoltate ora le mie parole, se vi è fra di voi qualche profeta, io il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non però così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza e non per via di enigmi. Dio riconosce una posizione particolare a Mosè. Mosè non è un profeta come tutti gli altri profeti a cui Dio parlava attraverso sogni, rivelazioni ed enigmi. A Mosè Dio parlava faccia a faccia. Era un fedele trasmettitore della volontà di Dio. Non c'era ombra di dubbio che quello che diceva Mosè era quello che Dio voleva dire al popolo. Mosè era stato fedele, ma l'autore della lettera agli ebrei ci dice anche che Mosè è stato fedele in quanto uomo ripieno di fede in Dio. Se noi andiamo qualche pagina più in là nella lettera agli ebrei, al capitolo 11, versetto 23 e successivi, noi infatti abbiamo questa figura di Mosè che ci viene descritta con queste parole: per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'espersione di sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti dalle acque. Tutti i passaggi fondamentali della vita di Mosè e della storia del popolo di Israele sono caratterizzati da questa espressione: per fede. Mosè è stato un uomo di fede. Mosè è stato un uomo in cui Dio aveva veramente fiducia. E Mosè non è stato solo un uomo di fede. Mosè è stato anche un uomo di carattere. Ora, rispetto al carattere di Mosè si potrebbero dire diverse cose, ma ci limiteremo solamente a 3 cose, a 3 aspetti. Mosè è stato un uomo umile, Mosè è stato un uomo compassionevole e Mosè è stata una persona disposta ad imparare. Queste sono qualità che ci parla la Scrittura. Mosè era un uomo umile, egli infatti ha un'umiltà così eccellente che Dio stesso addirittura gliela riconosce. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Ho letto da Numeri 12:3. Pensiamo alla sua chiamata al plumaro ardente. Quando Dio gli dice di andare da Faraone e di guidare il popolo fuori dalla terra di Egitto. Vi ricordate il tira e molla che si instaura fra Mosè e Dio? Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? E ancora, e quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, essi diranno, qual è il suo nome? Che cosa gli risponderò io? E ancora, ma ecco, essi non mi crederanno e non mi diranno alla mia voce, perché diranno il Signore non ti è apparso. E ancora, ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sarò certamente in futuro, poiché io sono lento di parole e di lingua. E ancora, ti prego, Signore, manda un altro ad annunziare il tuo messaggio. Manda chi vorrai, ma non mandare me. Ora c'è una sottile linea rossa fra l'umiltà e un peccaminoso senso di inadeguatezza. E forse Mosè aveva attraversato quella linea rossa. Ma il brano, questo brano che ci parla del dialogo di Mosè con Dio nel pruno ardente, è più caratterizzato da aspetti positivi che da aspetti negativi. Mosè era una persona umile, perché riconosceva che il compito che aveva davanti a sé era troppo grande per lui. Non poteva svolgerlo con le sue forze, doveva appellarsi necessariamente alla forza di Dio. Questa era la sua umiltà, questa era la sua forza. Ed era anche un uomo compassionevole. E questa è una caratteristica che la vediamo in diversi momenti della storia di Mosè. Ma in particolare la vediamo mentre lui era a prendere i 10 comandamenti sul monte. Perché vi ricordate cosa succedeva mentre lui andava a prendere i 10 comandamenti? Le tavole della legge. Mentre lui era lì, davanti a Dio, a questo monte fumante, il popolo invece fumava per altre cose. Il popolo era che stava banchettando e si era fatto un vitello d'oro e stava adorando quel vitello. E Mosè non passa liscio sopra il peccato del popolo, come dire, non avete fatto nulla, no? Mosè sottolinea la gravità di quello che hanno fatto, ma usa anche delle parole di compassione nei confronti del popolo che noi dobbiamo considerare. In Esodo 32 noi leggiamo, l'indomani Mosè disse al popolo, voi avete commesso un grande peccato, è un dato di fatto. Ma ora io salirò dal Signore, forse otterrò per il vostro peccato che vi sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e gli disse, ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno perdona ora il loro peccato, se no ti prego, cancellami dal tuo libro che tu hai scritto. E chi di noi potrebbe dire una frase del genere? Signore, questo popolo è veramente disgraziato, non merita niente, ha peccato, però perdonalo e se no cancellami dal libro della vita che tu hai scritto. Cancella me, ma non cancellare loro, non cancellare questa tua eredità. Mosè era un uomo compassionevole, Mosè era un uomo umile, Mosè era un uomo compassionevole ed era anche un uomo disposto ad imparare. E questa vi assicuro che è una qualità che difficilmente si trova nei leader del popolo di Dio, perché quando diventi leader non hai più nulla da imparare, è tutto spianato, è tutto aperto, è tutto così. Mosè invece no, Mosè aveva ancora tanto da imparare. E allora Mosè fa uscire questo popolo, lo viene a trovare il suocero, generalmente fra suoceri e generi c'è sì, buon sangue, come anche fra nuore e suocera, c'è sempre un ottimo feeling, però il suocero, che era addirittura un sacerdote di Madiam, quindi anche un mezzo pagano, cioè, lo va a trovare e vede quello che fa Mosè. E Mosè gli racconta tutta la storia, ma sai, gli egiziani non ci volevano lasciare andare, poi è venuto l'angelo della morte, alla fine dopo 10 piaghe questi si sono ravveduti, ci hanno lasciato andare, poi sono finiti con tutti i loro cavalli nel Mar Rosso, cioè proprio è stato grandissimo. E allora ascolta tutta questa storia, poi l'indomani Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse, ma che cosa fai con il popolo? Perché siedi da solo? e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera. Mosè gli rispose a sua suocera, perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Ma il suocero di Mosè gli disse, quel che fai non è bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che non ottiene risposte in tempi brevi, perché il tempo è sempre una risorsa scarsa, quando vengono da te per giudicare fra l'uno e l'altro. Ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio, e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio, e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabilisci sul popolo capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Alleggerirai il tuo capo ed il tuo carico ed essi lo porteranno con te. Se tu fai questo e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo al quale è destinato. In altre parole, sta istituendo i principi della giustizia amministrativa che noi conosciamo oggi. Si passa dal giudice di pace, poi c'è il tribunale regionale, il TAR, e poi si passa al Consiglio di Stato, che in questo caso era Mosè stesso. Cioè sta stabilendo un ordine di amministrazione della giustizia. E Mosè, per quanto grande è stato, e per quanto umile, e per quanto compassionevole, e con la forza di tutti i miracoli che aveva fatto, accetta il consiglio del suocero. Mosè era una persona disponibile ad essere insegnata. Era un uomo fedele, era un uomo di carattere, ed era un uomo di sofferenza anche Mosè. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Ora, una cosa possiamo dire della sofferenza di Mosè, che non era una sofferenza necessaria e inevitabile. Non è che non poteva sfuggire a questo triste destino. Anzi, lui era stato cresciuto all'interno della casa di Faraone. Aveva studiato e aveva ricevuto la migliore educazione del tempo. Ci sono alcuni studiosi che pensano addirittura che poteva aspirare al trono di Faraone nel paese d'Egitto. Eppure ha rifiutato. Eppure ha deciso, arrivato a un certo punto nella sua vita, di rifiutare tutto questo, questi piaceri peccaminosi, per come li definisce l'autore di Ebrei, per scegliere invece i piaceri e i tesori permanenti del cielo. Questo ha fatto. Ed era un uomo di grandi imprese, un uomo di sofferenze, un uomo di grandi imprese. Mosè prese in carico, fratelli, pensiamoci, una nazione piccola di schiavi, si innalzò contro il più potente monarca che conosceva il mondo all'epoca, il faraone, salvò il popolo dalla sua tirannia, diede loro il più importante codice legale e morale che l'uomo conosca, diede loro i disegni del tabernacolo e dell'arca delle alleanze, li nutrì per 40 anni nel deserto, li accompagnò in sicurezza fino alle porte della terra promessa e diede loro un successore che aveva disciplinato personalmente, Giosuè. Ora, non sto dicendo che Mosè ha fatto tutto questo da solo. L'ha fatto con l'aiuto di Dio, abbiamo detto, perché si sentiva inadeguato. Ma lo ha fatto. Il punto è che lo ha fatto. Per quanto umile, per quanto piccolo, Mosè lo ha fatto. E sono grandi conquiste quelle che ha fatto Mosè. Chi fra i mortali potrebbe essere ricordato come maggiore di lui? Quanti? E Mosè era un uomo di prestigio. E il brano di oggi ce lo dice. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore. Ora, forse noi ci abbiamo passato su questa espressione, su fedele in tutta la casa di Dio come servitore. Sì, vabbè, servitore, è stato nella casa di Dio. Ma la parola servitore qui non ha niente a che fare con il termine schiavo. Non ha niente a che fare con la persona che svolge delle mansioni all'interno della casa di qualcuno. Richiama più il servizio volontario di chi vuole servire, perché riconosce, ha un forte senso di amore, di attrazione per questo suo padrone. Un po' per inquadrare questa parola dovete immaginare il contesto del Salmo 84. Un giorno nei tuoi cortili vale più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. È questo l'atteggiamento di colui che è servitore fedele nella casa di Dio. E attenzione, quando noi pensiamo alla casa di Dio, ci viene in mente un edificio, ci viene in mente una costruzione, ci viene in mente qualcosa come questo, dove siamo noi. Ma fino al 200-300 dopo Cristo, la cristianità non conosceva chiese, non aveva templi, non aveva strutture particolari. La casa di Dio era il popolo di Dio. E qui quello che sta dicendo l'autore è che Mosè è stato riconosciuto fedele nella casa di Dio, cioè nel popolo di Dio. Mosè è stato un grande servitore nella casa di Dio. Questo è Mosè. Questo era Mosè per le persone che stavano ascoltando questa lettera che gli veniva recapitata da questo autore che non conosciamo bene. Questo era il Mosè, l'eroe del popolo di Israele. E rispetto a questo Mosè, l'autore ci dice Gesù è maggiore. Gesù è ancora più grande. Gesù è stato fedele nella casa di Dio e quindi è degno di maggiore onore. Ed è stato fedele come? Non come servo, ma come figlio. E lui lo è stato in tutto quello che lo è stato Mosè. Gesù è stato totalmente fedele. Ebrei 3:2 ci dice il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. L'autore confronta Gesù e Mosè e fa un contrasto implicito. Ora, i lettori di questa lettera sapevano bene di Mosè e sapevano bene che Mosè non era stato sempre, in ogni circostanza, la persona così splendida per come l'abbiamo dipinta. Cioè, c'erano stati dei momenti nella sua vita in cui aveva sbagliato di brutto. In un'occasione aveva ucciso un uomo, invece di lasciare a Dio il giudizio. In un'altra occasione era esploso addirittura di rabbia verso le persone che avevano disobbedito. E questa rabbia, fratelli, gli era costata molto cara, perché a motivo di questa rabbia lui non è potuto entrare nella terra promessa. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui ha preso la tangente, come diremmo noi. E Mosè ha avuto questo. E invece di Gesù, che cos'è che ci viene detto? L'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo 2,13, ci dice se siamo fedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Cristo non può rinnegare se stesso. Dio non rinnega se stesso. Non è come Mosè che ha avuto dei momenti di defiance, di caduta. Cristo no. Cristo non ha di questi momenti, lui è fedele. Mosè è stato un uomo di carattere? Bene, anche Gesù è un uomo di carattere. Gesù è stato perfetto addirittura nel suo carattere. Mosè in alcune circostanze era stato orgoglioso, vendicativo, anche testardo, ma Gesù invece no, lui non perde mai la bussola, come potremmo dire. Pietro ci dice che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente, 1 Pietro 2:23. Addirittura nel momento più difficile della sua vita, ha queste parole: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù è stato un uomo di carattere perfetto e Gesù ha sofferto fino all'estremo. Mosè non è mai stato torturato e neanche è morto prematuramente per dei maltrattamenti. Anzi, Mosè è morto di vecchiaia alla bella età di 120 anni ed è l'unica persona, per quello che io so, a cui Dio ha fatto personalmente il funerale. Non ci credete? Leggete in Deuteronomio 34. E il Signore lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor, e nessuno fino ad oggi ha mai saputo dov'è la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. Che onori! Seppellito direttamente da Dio. Ma Cristo? Cristo ha sofferto in modo unico. Egli ha sperimentato il dolore del rifiuto, le accuse di blasfemia, di pazzia, ha subito abusi fisici, ha subito la morte di un criminale, la croce, nel pieno della sua vita. Ma oltre a ciò, pensate quello che stava portando sulle sue spalle. mentre lui soffriva queste cose, lui sulle sue spalle si stava caricando dei peccati nostri, e per un breve momento, se possiamo così dire, ha subito anche la sofferenza della separazione da Dio Padre. Quanto ha sofferto! Mosè non ha sofferto che poteva scamparsela, poteva evitarsela. Cristo no, era una necessità, la necessità di Dio che lui portasse i nostri peccati affinché noi potessimo essere redenti. Lui doveva farlo. Mosè era stato un uomo di prestigio, ha compiuto grandi imprese, ma Cristo ha compiuto ancora maggiori imprese. Gesù anzi è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quando chi costruisce una casa maggiore ha maggiore onore della casa stessa. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Mosè era un membro della famiglia di Dio, Gesù è invece il costruttore della casa. Conoscete il nome di Renzo Piano? Immagino di sì, abbiamo il Muse che ne è una testimonianza, Renzo Piano è un famoso architetto e insieme con lui ce ne sono tanti altri, quelli che hanno costruito il Museo Guggenheim, mi pare anche a Barcellona, mi pare che sia qualcosa giù per lì, comunque quello molto bello. Comunque tutti questi personaggi che sono dei grandi architetti, ecco, quando un personaggio del genere costruisce una cosa, una struttura, è la struttura che ha costruito quell'architetto che diventa importante, e se la mettono in vendita non è che mettono il numero di cellulare con il nome Salvo Traina, vendia appartamento di 500 metri quadri con 4 bagni, guardaroba, eccetera. Quello che dicono è semplicemente appartamento costruito dall'architetto Renzo Piano. Tutto il resto passa in secondo ordine, perché è l'ideatore della struttura che viene privilegiato. È quello che ci sta dicendo qui l'autore degli Ebrei. Lui è il nostro Renzo Piano, se volete passare l'espressione. Lui è il fedele architetto che ha costruito tutte le cose. Non è semplicemente come Mosè che fu fedele nella casa, cioè uno fra quelli che sono nella casa. Lui è l'architetto della casa di Dio. Lui è il figlio, lui ha maggiore importanza e lo è come figlio, non lo è come altro. È importante. E lui ha compiuto questo senza fallire. Mosè appunto viene condotto da Dio sul monte per vedere e Dio gli dice: guarda il paese che ti do, ma tu non ci entrerai. Cristo invece che cos'è che ha fatto? Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. È entrato. È entrato nel riposo che ci ha conquistato. Lui ha realizzato tutto, non c'è niente che deve ancora fare. Lui è maggiore. Lui è maggiore. E a questo punto l'autore tira le conseguenze. E noi siamo la sua casa. Noi siamo la sua casa. È tempo di applicare quello che è stato detto rispetto a Cristo, rispetto a Mosè, alla nostra vita. Noi siamo la sua casa. Noi siamo la casa di Dio se manteniamo ferma la nostra fermezza e speranza. Una frase non facile. Magari qualcuno, con una sensibilità un po' troppo calvinista, può essere un po' turbato da questa espressione. Però io non voglio distorcere quello che dice la scrittura rispetto a questo, quello che ci sta dicendo. Noi siamo la sua casa se professiamo Cristo come Salvatore. Ha detto questo l'autore? No. Magari se dovessimo tradurre il brano in termini moderni, noi l'avremmo tradotto così: e noi siamo la sua casa se professiamo Cristo come Salvatore. Ma l'autore non è interessato di professioni di fede. L'autore non gli interessa vedere delle persone che si alzano, che alzano le mani, che rispondono ad appelli per Gesù, che lo accettano nella loro vita. Ne aveva visti forse in abbondanza di queste persone, ma vuole delle persone che mantengono la fede con fermezza e speranza. Questo è quello che vuole. Noi siamo la sua casa se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la nostra speranza di cui ci vantiamo. E come conciliare questa espressione con la sicurezza della salvezza in cui noi crediamo, non come calvinisti, ma come persone che credono in quello che dice la parola di Dio. Com'è che conciliamo questo fatto di mantenere ferma con la sicurezza della salvezza? Come stanno insieme queste due cose? Beh, noi possiamo avere queste tre condizioni, semplicemente. È possibile avere convinzione senza sicurezza. È possibile avere sicurezza senza convinzione. Ma è volontà di Dio che noi abbiamo convinzione e sicurezza della salvezza. Mi spiego. È possibile avere convinzione senza sicurezza. Ci sono tantissime persone in questa società, nel nostro mondo, che sono convinte di essere salvate da Cristo. Ma a causa delle eresie che vengono insegnate, come ad esempio la salvezza per opere, oppure per mezzo del battesimo, oppure per mezzo della liturgia, tutte queste persone che pensano di andare in cielo, invece non vi andranno. Ci sono milioni di persone seguaci delle grandi religioni del mondo che pensano di andare in cielo, di essere in comunione con Dio. Ma se, fratelli, è vera questa espressione, io sono la via, la verità e la vita, non può essere vero. Tanti si troveranno delusi, avranno una convinzione che non è accompagnata da una sicurezza. Poi ci sono invece tanti altri che hanno sicurezza ma non hanno convinzione. E sono quelle persone che genuinamente hanno posto la fede in Cristo, ma sono continuamente martoriati da sensi di colpa, da peccati che non si sa, magari ce n'è qualcuno che non ho confessato, e se vado che muoio con un peccato non confessato, allora la mia salvezza eterna è compromessa e distrutta. E sono delle persone che si sono private, così facendo, del frutto della gioia della salvezza, perché vivono sempre in una tensione fra come dovrebbero essere e come si vedono, il già e il non ancora di cui abbiamo parlato, e non riescono a capire che bisogna pazientare la consumazione della salvezza di Dio. E si rovinano. Hanno la certezza, ma non ne hanno la convinzione e non ne godono della gioia. Quello che invece ci dice l'autore, quello che ci dice invece la parola di Dio, è che noi dobbiamo avere convinzione e sicurezza. In altre parole, noi abbiamo bisogno di comprendere che il vero credente è sicuro in Cristo, non per quello che ha fatto, non per l'eccellenza della qualità della vita che possiamo manifestare, ma a motivo di quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Questo è il nostro motivo di vanto, questa è la nostra tranquillità, questa è la nostra gloria, quello che Lui ha fatto. E noi, se manteniamo ferma questa certezza, cioè che riconosciamo la sua opera nella nostra vita, possiamo star tranquilli, possiamo avere la sicurezza della salvezza, perché non riposa sulle nostre spalle. Per quanto grandi possono essere, per quanto spalli da Mosè pensiamo di avere, ma riposano sulle spalle di Cristo, colui che ha detto tutto è compiuto. Non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da sommare. E la volontà di Dio per noi è questa: avere sicurezza e avere convinzione. E c'è però un rischio. E c'è sempre un rischio che si insinua, che noi possiamo avere convinzione e sicurezza, ma non per questo escludere il rischio della finzione. Sono convinto che ci sono molte persone che hanno professato Cristo, ma che in realtà non lo hanno mai accolto. Ci sono molti che simulano una vita cristiana, forse ingannando addirittura se stessi, ma che non hanno mai ricevuto Cristo come Signore. Ci sono persone che hanno l'aspetto della pietà, ma ne hanno rinnegato la forza, come dice l'Apostolo Paolo. Ci sono persone che sono come delle rocce, quelle di cui parla Gesù. Quelli della roccia sono quelli i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radici, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Ecco, è a queste rocce che la parola di oggi parla. La sua casa siamo noi, se manteniamo ferma fino alla fine la nostra franchezza e la speranza in cui ci vantiamo. La prova continua sempre. La prova continua ogni giorno e non è diverso da quello che ha detto Gesù: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli. Noi dobbiamo tenere insieme queste due cose. Come facciamo a tenere insieme la sovranità di Dio e la libera volontà dell'uomo? Non lo so, nella grazia e nel mistero di Dio stanno insieme. Come facciamo a tenere insieme la sicurezza della salvezza e il nostro continuo perseverare? Stanno insieme. Nessuno delle due esclude l'altro. Noi dobbiamo fare ogni sforzo e ogni cosa per mantenere ferma la nostra sicurezza nella salvezza, sapendo che non sono i nostri sforzi che ci salvano, ma quello che Cristo, quello che Dio ha fatto. Nel primo secolo, quando l'autore stava scrivendo questa lettera, le persone erano tentate di abbandonare la fede, di trascurarla, di allontanarsi dalla verità che era stata loro insegnata. E l'autore gli ha detto che c'è una soluzione contro questo rischio. Considerate Gesù. Guardate Lui. Considerate Lui. E questa è la stessa soluzione che vale anche oggi per noi. Sei tentato? Sei spinto ad abbandonare la fede? Trovi difficile viverla nella quotidianità? Considera Gesù. Fissa i tuoi pensieri su Cristo. Lui è il nostro apostolo. Lui è il nostro sommo sacerdote. Lui è colui che ci rappresenta il Padre. E Lui è colui che ci porta davanti al Padre. Nessun eroe umano può prendere il posto del nostro Signore. Egli è l'eroe della nostra fede. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché Gesù è fedele. Perché Gesù è colui che ci fa vedere chiaramente il Padre. Lui è l'immagine, l'impronta della sua essenza. Lui è colui che ci porta davanti a Lui, davanti a Dio Padre. In Lui abbiamo la perfetta rivelazione della Tua volontà. E Lui è fedele perché non è venuto meno. Lui ha resistito fino alla fine, ha potuto dire tutto è compiuto. Cioè ti ringraziamo per il suo carattere che è perfetto, perfettamente umile, perfettamente compassionevole, perfettamente disposto ad imparare. Addirittura Lui stesso ha imparato la sottomissione e l'obbedienza attraverso le difficoltà che viveva. Se noi ti ringraziamo perché Lui ha sofferto fino all'estremo, non si è tirato indietro. Davanti a quel calice grondava sangue, eppure si è rimesso alla volontà Tua, alla volontà del Padre. Signore, noi ti rilodiamo e ti ringraziamo perché Lui ha potuto dire tutto è compiuto. La nostra salvezza sta nelle Sue mani. La nostra salvezza sta in quello che Lui ha conquistato. Donaci, Signore, adesso a noi la costanza, la perseveranza, di mantenere con certezza, con convinzione, la franchezza della fede in cui confidiamo. Ti lodiamo per Gesù Cristo che ha una posizione eccelsa come Tuo Figlio nella Tua casa. Ti ringraziamo che Lui è il sommo architetto, il saggio architetto che ha costruito e che continua a costruire un edificio spirituale alla Tua gloria e alla Tua lode. Ti lodiamo e ti ringraziamo per Lui. Che nessuno di noi possa essere distratto dalle esperienze che vive. Che nessuno di noi possa essere tentato di guardare in altra direzione. Consideriamo solo Te, Signore. Vogliamo guardare solo Te, fissare su di Te i nostri pensieri. E sovvieni, Signore, alla nostra piccolezza, Tu che sei nostro apostolo e nostro sommo sacerdote. In Cristo noi ti preghiamo, Padre. Amen.